Antenna Ave Maria presenta Kairos, il tempo di Dio, a cura di Carlos Macias.
Carissimi radioascoltatori, vi saluto, sono Carlos Macias, nel nostro programma Kairos, tempo di Dio, tempo di grazia. In questo momento meditiamo un testo del Vangelo di San Giovanni che va dal capitolo primo, dal versetto 35 al versetto 42. In questo brano che in questo momento mediteremo, l'Evangelista San Giovanni ci offre la chiamata dei primi discepoli, che appunto ci presenta in questo quarto Vangelo. Ma prima di iniziare la nostra riflessione, la nostra meditazione, iniziamo con un breve momento di preghiera, presentandogli il nostro cuore al Signore, affinché davvero sia un momento di grazia, un tempo di grazia, un tempo di ascolto, un tempo profondo di confronto con la nostra vita interiore, con la nostra vita spirituale, confrontandoci attraverso quello che la stessa parola, lo stesso attraverso quello che Cristo, luce, verità e vita, vuole presentarci, vuole parlare al nostro cuore in questo momento. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Signore Gesù, Tu conosci il nostro cuore. Tu conosci tutta la nostra vita, Tu ci conosci fino in fondo. Non c'è nulla del quale noi possiamo nasconderti, Signore. E il nostro cuore ha veramente sete di ascoltare la Tua parola, di essere illuminato il nostro cuore con la Tua parola, che è viva ed efficace, più tagliante che ogni spada a doppio taglio. E in questo momento noi cerchiamo sinceramente il Tuo volto, Signore, e vogliamo ascoltare più che con le orecchie la Tua parola, vogliamo ascoltarla con il nostro cuore, Signore, che davvero il nostro cuore sia illuminato da Te, riempito dalle Tue parole, Signore. In questo momento noi vogliamo davvero che sia per noi, per ciascuno di noi, per tutti coloro che ascoltiamo la Tua parola, un tempo di grazia, un tempo favorevole, un tempo dedito profondamente a Te, alla Tua parola, Signore. Parlaci. Noi Te vogliamo dire davvero come Samuele, quando dormiva accanto all'arca di Dio, davanti alla presenza, e Tu le hai parlato. Noi Ti vogliamo dire: parla, Signore, che il Tuo servo Ti ascolta, Signore. Grazie, Signore, per questo momento che Tu ci doni, perché per noi, per tutti noi, è davvero un momento speciale, un momento di grazia, un momento nel quale noi vogliamo stare all'ascolto con tutto il nostro essere, con tutto il nostro corpo, con i nostri orecchi, ma soprattutto con il nostro cuore, andare all'incontro con la Tua parola di vita, la Tua parola di verità, la Tua parola di salvezza. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Orbene, noi ascoltiamo in questo momento un brano del Vangelo di San Giovanni, come abbiamo detto prima, dal capitolo 1 al versetto 30, dal versetto 35 al versetto 42. Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli, e fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio. I suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: che cosa cercate? Gli risposero: Rabbì, che tradotto significa maestro, dove dimori? Disse loro: venite e vedrete. Andarono dunque, videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che si traduce Cristo. E lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Carissimi radioascoltatori, questa è Parola di Dio. In questo testo che ci presenta l'Evangelista San Giovanni ci racconta appunto l'incontro con Gesù dei primi discepoli. Intanto il Vangelo, questo frammento, questo brano del Vangelo che ci offre l'Evangelista, l'autore del quarto Vangelo, inizia proprio con queste parole. Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: «Ecco l'agnello di Dio». In questo momento il profeta Giovanni, il più grande dei profeti, ha fissato lo sguardo su Gesù, sul Verbo della vita che passa appunto e disse, manifesta, fa la sua testimonianza: «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo». Personalmente mi colpisce in una maniera affascinante questo gesto, questo modo di fare di Giovanni il Battista, come rende la testimonianza al passaggio di Gesù che passa appunto lì dove lui si trova, dove lui ha battezzato, proprio in quel posto, e sicuramente punta il suo dito quando Gesù passa, manifestando pubblicamente davanti a questi due discepoli, dicendo: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato, ecco l'agnello di Dio. I suoi discepoli, sentendolo parlare in questo modo, in questa maniera, seguirono Gesù, vanno dietro Gesù, iniziano a svolgere un'azione questi due discepoli, e uno di loro, come ci racconta appunto l'Evangelista, era Andrea, fratello di Simon Pietro. L'altro discepolo rimane nel anonimato. Forse si tratta dell'altro discepolo, quello che a lungo e largo in questo Vangelo viene presentato come l'altro discepolo, l'autore di questo Vangelo, forse Giovanni o forse anche un altro discepolo. L'interessante in questo momento è che questi due discepoli hanno ascoltato, sentito parlare in questa maniera, fare questo gesto probabilmente di Giovanni il Battista, e non possono fare a meno di andare dietro di Gesù. Iniziano appunto a svolgere un'azione di sequela, di seguimento, e cominciano a andare dietro di Cristo Gesù, di colui che è la via, la verità e la vita. È per questo che l'Evangelista rafforza e presenta questa parola che ha una connotazione molto particolare lungo tutto il Vangelo. E quando parlo di Vangelo parlo di i quattro evangelisti, sia Marco, Matteo, Luca e Giovanni. Questo verbo in tutti i quattro Vangeli appare più di 90 volte. Ed è una parola che ha un legame molto, molto stretto con il discepolato. Quindi cominciano a fare esperienza di Cristo, all'ascoltare questa testimonianza, al vedere ciò che Giovanni il Battista fa, al dire ecco l'agnello di Dio. Questi due discepoli cominciano a fare esperienza del discepolato, cominciano a camminare dietro Gesù. Allora a questo punto Gesù, disse l'Evangelista, Gesù allora si voltò e osservando che essi lo seguivano, disse loro: che cosa cercate? Che cercate? È una domanda fondamentale, soprattutto nel Vangelo di Giovanni. Questa domanda più o meno si ripeterà tre volte in questo Vangelo. Anzi, di fatto, nel Vangelo di Giovanni possiamo leggere tutto il Vangelo cercando di rispondere a questa domanda con questo verbo, cercare. Ed è questa proprio la prima volta nel quale Gesù stesso domanda a questi due discepoli che già lo seguono, domanda: che cosa cercate? E più avanti, al capitolo 18, nel orto degli olivi, si ascolterà più o meno questa domanda a quelli che sono andati all'orto degli olivi a prendere prigioniero a Gesù. Gesù stesso domanderà a loro: chi cercate? E loro risponderanno: cerchiamo Gesù il Nazareo, il Nazareno. E più avanti, al capitolo 21, dopo, quando Maria di Magdala, Maria Maddalena, va al sepolcro e, non trovando quello che cerca nel sepolcro, va a chiamare a Pietro e Giovanni. Pietro è l'altro discepolo, e l'altro discepolo e Giovanni vanno al sepolcro, e l'altro discepolo corre più veloce, che arriva prima al sepolcro, ma non entrò, ma aspetta a Pietro. E dopo di guardare attentamente tutto intorno a loro, racconta l'evangelista Giovanni, se ne tornarono, ma Maria Maddalena rimane fissa lì e domanderà allo stesso Gesù, ma non sapeva che era Gesù. Dov'è Gesù? Appunto, che cosa cerchi? Domanderà Gesù stesso a Maria Maddalena. E Maria Maddalena cerca a Gesù, ma non lo trova. Cerca, e lo cerca perché ha perso qualcosa di importante nella sua vita. Per questo l'evangelista San Giovanni, in questo capitolo 21, ci racconta, ci dice ripetutamente che Maria Maddalena piangeva, questo pianto continuo, un pianto nel quale non si ferma. Ma torniamo appunto all'inizio del capitolo primo, in questa domanda centrale: che cosa cercate? Vediamo che questa domanda si ascolta più o meno in parole simili in tre momenti molto importanti lungo il Vangelo di San Giovanni, sia al capitolo 1, in questo brano che stiamo meditando in questo momento, sia al capitolo 18 e sia anche al capitolo 21, nel contesto di Maria Maddalena va al sepolcro a cercare il suo amico, a cercare il suo maestro. E questi due discepoli ascoltano questa domanda fondamentale, essenziale, anzi è la prima volta che nel Vangelo di San Giovanni Gesù apre la sua bocca, dice qualche parola, è la prima frase, una frase essenziale: che cosa cercate? È la domanda che in questo momento il Vangelo stesso, Gesù stesso, rivolge a ciascuno di noi. Che cosa cercate nella tua vita? Che cosa cerchi nella tua vita? Che cosa stai cercando in questo momento nel tuo lavoro? Qual è l'aspetto fondamentale della tua ricerca? Qual è l'obiettivo fondamentale del tuo cercare? Che cosa cerchi? Perché? E spesso nel nostro percorso, nella nostra vita quotidiana, anche se facciamo, tra virgolette, un cammino cristiano, se ogni tanto e soprattutto ogni domenica andiamo alla celebrazione eucaristica, o magari andiamo una volta alla settimana a trovare a Gesù all'adorazione, molte volte ci troviamo in un contesto nella nostra vita che cerca tutta un'altra cosa, cerca di affermare la propria vita, cerchiamo di avere successo, cerchiamo di fare carriera, cerchiamo di avere qualcosa in più, e non cerchiamo quello che è e deve essere davvero lo fondamentale, lo essenziale per una persona, per un cristiano. Appunto, è per questo, in questo momento, a coloro che seguono Gesù, che hanno ascoltato questa testimonianza del Battista, che hanno iniziato a camminare dietro Gesù, si sentono ascoltare questa domanda essenziale, fondamentale: che cosa cercate? E loro, come ci racconta appunto il Vangelo, gli risposero: Ravì, che tradotto significa maestro, dove dimori? Già in questa domanda con la quale loro parlano al maestro, parlano al Ravì: maestro, dove dimori? Maestro, dove tu abiti? Loro, se siamo attenti in questa risposta che questi due discepoli rivolgono a Gesù, non rispondono direttamente, ma rispondono con un'altra domanda. E come è classico, tipico nel Vangelo di Giovanni, nel quale tutto il Vangelo può essere letto attraverso due chiavi di lettura: una chiave di lettura superficiale e una chiave di lettura profonda. Ecco queste due dimensioni. Possiamo rispondere a questa domanda, intravedere a questa domanda che loro rivolgono al maestro con queste due prospettive, a un livello superficiale e a un livello profondo. Sarebbe più o meno così a dirlo, con questa metafora, sarebbe come se noi andessimo alla spiaggia, a Marina di Ragusa, a Vittoria, o alla spiaggia semplicemente con il nostro ombrellone, e arriviamo, portiamo tutto quello che ci portiamo, apriamo il nostro ombrellone, la nostra tovaglia, e senza entrare nell'acqua cominciamo a contemplare quel bellissimo mare, come il tremolare della marina, il movimento delle onde del mare si muove. E possiamo rimanere sulla spiaggia, sulla sabbia, contemplando questo movimento delle onde del mare, ma senza entrare nel mare. È tutta un'altra cosa metterci tutta l'apparecchiatura, tutto per poterci farci un tuffo e entrare nel fondale, nel fondo del mare, e poter contemplare quelle straordinarie meraviglie, quei colori, quei pesci, quel corale, tutto quello che ci trova dentro del mare. E questa domanda che questi due discepoli possono essere lette in queste due prospettive, rimanendo nella superficie come essere soltanto sotto l'ombrellone, contemplare quel mare o guardarlo desde dentro. E questi due discepoli vogliono effettivamente, in verità, rimanere e stare nella casa con il maestro, per contemplare il suo volto, per fare esperienza viva di lui, per ascoltare la sua parola, per contemplare il suo volto, per conoscerlo, che nel Vangelo di San Giovanni il verbo conoscere ha tutta una connotazione davvero straordinaria, particolare, bellissima. Dove dimori? In sintesi, questi due discepoli vogliono stare in stretto contatto con il maestro, conoscere la sua fisonomia, conoscere il suo vero volto, conoscere la dimora, conoscere l'estare con il Padre, stare con Cristo Gesù, fare esperienza viva di Cristo Gesù nella sua vita. Che bello! Quella bellissima testimonianza di Giovanni il Battista, che ha puntato con il suo dito il passaggio di Gesù. Una testimonianza autorevole ha scattato nel cuore di questi due discepoli di iniziare un itinerario nuovo, convertirsi in discepoli, in seguaci di Gesù, lasciare di essere semplicemente discepoli del Battista per convertirsi in discepoli di colui che è la via, la verità e la vita. E in questo itinerario di sequela che va porta verso il maestro, si sentono e ascoltano una parola fondamentale, che deve essere la risposta non a livello superficiale, ma che deve dare una risposta che coinvolge tutto l'essere. Che cosa cercate? E loro rispondono in questo modo: maestro, dove dimori? Perché? Perché voglio fare esperienza di te. È da questo momento nel quale scatta qualcosa di straordinario nel cuore di questi due discepoli. È per questo che il maestro risponde: venite e vedrete. È l'invito di Gesù. Venite a me, dirà in altro brano del Vangelo. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppresse. Venite a me. È la chiamata di Gesù a questi due discepoli. Venite a me. Per che cosa? Per vedere, per contemplare. Ma qua non si tratta soltanto di un vedere esterno, di un vedere superficiale, ma è un vedere per fare esperienza di Gesù. Che bello! Venite e vedrete. E forse questa mattina precisamente a quello che ci invita nella nostra riflessione, nella nostra meditazione, questo brano del Vangelo. È il Battista che ci orienta a cominciare a fare una sequela, andare dietro a Gesù con una nuova prospettiva. Ascoltare questa domanda fondamentale, che cosa cercate, e dirle con tutto il nostro cuore: dove dimori? Perché? Perché anche noi vogliamo ascoltare quelle parole che ci invitano ad andare da Lui. Perché? Per fare esperienza di Gesù. Venite e vedrete, solo stando con Lui, contemplando unicamente a Lui, vedendolo con i nostri occhi e facendo esperienza nel nostro cuore, possiamo davvero fare esperienza di Lui. Allora, dunque, e videro dove Egli dimorava, e quel giorno rimasero con Lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Che bella esperienza! E che bello questa sottolineatura che l'Evangelista ci offre, ci presenta. Hanno accettato questo invito di Gesù di venite e vedrete, sono andati da Lui e hanno visto precisamente dove Egli dimorava. E la dimora di Cristo è la dimora del Padre, perché chi ha visto a Lui ha visto anche al Padre, e rimasero con Lui. E poi conclude questo versetto: erano circa le 4 del pomeriggio. Quando l'Evangelista Giovanni scrive il suo Vangelo, lo scrive verso l'anno 90, più o meno, 90 o 100, fra il 90 e il 100. E sono passati quasi 60, 70 anni di questo evento, di questo momento. E per Giovanni, l'autore, lo scrittore di questo Vangelo, è così importantissimo, significativo il momento nel quale lui è stato per la prima volta con Cristo, ha accettato l'invito di Gesù, quel invito venite e vedrete, che quando scrive il suo Vangelo ancora è fresco e vivo la ora del suo incontro personale con Cristo Gesù. È per questo che l'Evangelista, lui stesso scrivendo, dice: erano circa le 4 del pomeriggio. Quando uno ha avuto il suo incontro personale con Gesù, il momento nel quale ha scattata questa mola all'interno del proprio cuore, questo desiderio di seguire a Gesù, e si è fatto esperienza, è qualcosa di sconvolgente, che possono passare 1, 5, 10, 15, 20, addirittura 70 anni, ma mai si dimentica una esperienza dal simile. Qualcosa di questo tipo è accaduto anche nella vita di Saulo di Tarso. Sì, racconta il libro degli Atti degli Apostoli al capitolo 9, per la prima volta narrata dall'Evangelista San Luca, quando ci riscrive il momento dell'incontro personale da Paolo con Gesù, un incontro che cambia totalmente la sua vita. E dopo questo incontro con Gesù viene raccontato nello stesso libro, del libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 22, raccontato dallo stesso Paolo, e anche al capitolo 26, ancora una volta raccontato dallo stesso Paolo. E lungo e largo, nelle sue epistole, nelle epistole pauline, ci riflette l'esperienza, appunto, dell'incontro con Cristo che ha avuto Paolo nella sua vita. È qualcosa di sconvolgente, è qualcosa che possono passare tantissime anime, che non si dimentica davvero mai chi davvero ha fatto una esperienza viva, personale, con Cristo Gesù. Erano circa le quattro del pomeriggio. È un incontro indimenticabile, e questa esperienza, questo incontro scatta dentro la mola quello che è iniziato, appunto, che è partita da una testimonianza da Giovanni il Battista, che ha spinto a questi due discepoli a camminare, a iniziare a seguire a Cristo Gesù li ha portato a fare questa esperienza e questo incontro, come ci raccontano i versetti successivi. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Che esperienza! Questa esperienza, questo stare nella dimora, nel luogo dove abita Gesù, dove abita il Padre, e hanno fatto esperienza personale di Cristo Gesù, ha portato appunto, ecco, a Andrea di dare testimonianza di questa esperienza. E al primo che va a cercare quel giorno, dopo di aver stato tutta la notte contemplando il vero volto di Cristo Gesù, il volto di Dio, il volto del Padre, vedendo il volto del Figlio, condivide la sua esperienza personale andando a cercare a Simon Pietro. E la prima cosa che le condivide, appunto: abbiamo trovato il Messia, abbiamo fatto esperienza di Cristo Gesù. Andrea e l'altro discepolo Giovanni hanno fatto esperienza di un Gesù vero, di un Gesù autentico, di un Gesù veritiero. Ed è proprio questa esperienza che loro già portano nel più intimo del cuore, che condivide personalmente al suo fratello e porta Simon Pietro dove è Gesù, e Pietro ascolterà quelle parole appunto del Messia, del Cristo, del Figlio di Dio, di Gesù stesso: tu sei Pietro, non ti chiamerai più Pietro, ma ti chiamerai Cefa, ti chiamerà Cefa, ti chiamerai pietra, ti chiamerai roccia. Pietro riceve una chiamata speciale a essere la roccia, a essere la chiesa, a essere la pietra. Mi ricordo in questo momento un fatto storico molto significativo, anche ogni volta che mi ricordo mi viene appunto da pensare. Racconta un fatto storico a proposito di quel famoso artista hollywoodiano chiamato Charlie Chaplin. Racconta un fatto storico che in un'occasione si trovava a Londra in vacanze, e mentre era in vacanza girava intorno alla città di Londra e in uno dei villaggi vicino, e mentre girava trovò un cartello dove si faceva la pubblicità per un concorso, e il concorso era questo: cercavasi il sosia di Charlie Chaplin. E curiosamente lui, leggendo questo manifesto, queste pubblicità appese dappertutto in quel villaggio, decise di andare a iscriversi a questo concorso, ma nessuno sapeva che lui era l'originale Charlie Chaplin, e senza dire niente si iscrisse e partecipò a questo concorso. E alla fine del concorso lui ha ricevuto il secondo posto. Ma come? L'originale? L'originale Charlie Chaplin che vince il secondo posto in questo concorso. È una cosa incredibile. E la situazione è che nella vita spirituale, nel nostro cammino cristiano di seguire a Cristo, molte volte Cristo, l'originale, l'autentico, il Cristo, il Messia, il Salvatore del mondo, molte volte nella nostra vita occupa il secondo posto, addirittura non il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, l'ultimo posto. Carissimi, è questo appunto il Vangelo che in questo momento, che oggi abbiamo meditato, e vorrei concludere rileggendo lo stesso brano che abbiamo già ascoltato. Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli. E fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?» Gli risposero: «Ravì», che tradotto significa «maestro», «dove dimori?» Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa», che significa Pietro. Parola di Dio. Che questa parola davvero nella tua vita, nella vita di ciascuno di noi, sia, come dice il Salmo, sia lampada per i nostri passi, luce per il nostro cammino. E noi, Signore, ti vogliamo ringraziare per questa parola, e che davvero questa parola guidata da te, illuminata soltanto e unicamente da te, sia veramente luce per il cuore di ciascuno di noi. Grazie, Signore, per questo momento, e grazie per tutto quello che tu hai messo nei nostri cuori attraverso della tua parola, che è viva ed efficace. Amen. Carissimi radioascoltatori, abbiamo ascoltato il nostro programma Kairos. Sono Carlos Macias e vi ricordo i nostri appuntamenti. Kairos va in onda ogni martedì alle ore 8, alle ore 13:30 e alle ore 20:30. Vi saluto, che il Signore vi benedica. Amen.
Avete ascoltato Kairos, il tempo di Dio, a cura di Carlos Macias.